Buongiorno a tutti, io sono l'avvocato Beatrice Rene Tonelli del Foro di Firenze. La professoressa Caterina Silvestri mi ha invitato a preparare un intervento nell'ambito del corso di teoria generale del processo e mi occuperò della consulenza tecnica nel processo civile. Per ragioni logistiche dividerò il mio intervento in più parti in modo da facilitare lo scaricamento e la consultazione. Quindi in una prima parte ci occuperemo dell'inquadramento generale, quindi i riferimenti normativi sulla figura dell'ausiliario del giudice, i requisiti soggettivi per l'iscrizione all'elenco e le tipologie di incarico peritale. Per la seconda parte invece valuteremo i casi in cui è ammissibile la CTU, quindi la formulazione del quesito, i termini per l'espletamento dell'incarico e il riparto delle relative spese. Nella parte terza ci occuperemo invece dello svolgimento delle operazioni peritali, quindi della verbalizzazione, degli ulteriori ausiliari di cui il consulente tecnico d'ufficio può avvalersi, dei consulenti tecnici di parte e della relazione peritale. Nella quarta parte, infine, la valutazione della CTU ad opera del giudice e quindi i casi di nullità della CTU e le ipotesi di ulteriori attività peritali, quale la rinnovazione, l'integrazione e la chiamata a chiarimenti. Cominciamo quindi con la parte di inquadramento generale, dove troviamo la disciplina della figura del consulente tecnico d'ufficio. In parte nel libro primo titolo primo capo terzo, agli articoli 61 e 64 del codice di rito, ma anche negli articoli 13, 19 e da 89 a 92 delle disposizioni di attuazione del codice di rito. Queste norme disciplinano proprio la figura del consulente tecnico come ausiliario del giudice, mentre le norme relative a come si svolge la consulenza tecnica si trovano nel libro secondo, titolo primo, capo secondo, sezione terza, paragrafo primo del codice di rito, quindi gli articoli di riferimento sono dal 191 al 201 del codice di procedura civile. Bene, abbiamo detto quindi che il consulente tecnico d'ufficio è un ausiliario del giudice. Quali sono i requisiti soggettivi per svolgere l'attività di consulente tecnico? È necessario avere una particolare competenza tecnica in un determinato settore specifico. Quindi di per sé non è sufficiente essere professionisti, perché già la competenza di un professionista la si dà come un dato acquisito, come una qualità connaturata al fatto di svolgere una determinata attività professionale. È necessaria in realtà una forma di competenza qualificata, quindi potrebbe essere il caso di un consulente che sia particolarmente esperto in un certo campo, che svolga delle attività anche di formazione per i suoi colleghi, che abbia dei titoli accademici o dei titoli specialistici di particolare rilievo. Le materie in cui può essere necessario l'ausilio di un consulente tecnico sono le più varie. Possono essere tali gli agronomi, gli architetti, i biologi, i chimici, i consulenti del lavoro, i consulenti di proprietà industriale, ma anche i geologi, i geometri, i grafologi, i medici, gli psicologi, i veterinari. Quindi la varietà dello scibile umano che comporti delle competenze tecniche specialistiche ormai è molto ampio e variegato. Come si fa a valutare la specifica competenza del soggetto che richieda di svolgere l'attività di consulente tecnico d'ufficio? Beh, in realtà i vari tribunali si sono dotati di protocolli, cioè hanno concordato con i rappresentanti delle varie categorie professionali o ordinistiche degli standard di valutazione della competenza specialistica. Quindi tendenzialmente non è sufficiente, è necessaria ma non sufficiente l'iscrizione ad un albo professionale, è necessario aver maturato una certa esperienza professionale, per esempio pluriennale, 5 o più anni, di aver assolto e di continuare ad assolvere agli obblighi di formazione e di aggiornamento professionale costante. Un altro requisito soggettivo che è espressamente previsto dalle disposizioni normative è che il soggetto che richieda di svolgere, che si metta a disposizione del tribunale, dell'autorità giudiziaria per svolgere questa attività, goda di una specchiata moralità. È chiaro che la formula è un po' ampia, forse anche un sapore un po' antico, ma in effetti fa riferimento ad un requisito molto concreto, cioè il fatto che nella sua condotta non soltanto professionale, ma anche personale, quel determinato professionista abbia sempre manifestato un rispetto per la legalità, un rispetto per il diritto, visto che poi va a svolgere delle funzioni che sono appunto sussidiarie all'esercizio della giurisdizione. E quindi sarà rilevante come ostativo al requisito soggettivo della specchiata moralità, non soltanto che questo soggetto non abbia dei precedenti penali, per esempio, ma potrebbero essere rilevanti anche delle violazioni di tipo civile o amministrativo o deontologico, che denotino appunto una condotta non rispettosa del principio di legalità. Bene, come fa quindi questo professionista a offrirsi come consulente tecnico a favore dell'autorità giudiziaria? Deve presentare una domanda per essere iscritto all'albo che è tenuto presso ciascun tribunale. Questo albo, quindi questo elenco dei professionisti qualificati a svolgere la funzione di consulente tecnico, è diviso in varie categorie, come abbiamo detto, a seconda delle specialità e dei campi di sapere scientifico che sono funzionali appunto allo svolgimento di questa attività. Questo albo è formato ed è tenuto da un comitato. Questo comitato è presieduto dal Presidente del Tribunale, vi partecipa il Procuratore della Repubblica e i rappresentanti delle associazioni professionali a cui appartengono o degli ordini a cui sono iscritti i consulenti tecnici che presentano appunto domanda per essere iscritti in questo albo. Di norma la domanda è ovviamente corredata delle prove della competenza tecnica maturata dal professionista, la disamina è essenzialmente appunto su base documentale. Una volta che il candidato sia stato accettato e quindi iscritto nell'albo, non è un'iscrizione permanente perché questo albo è soggetto a una revisione quadriennale, sempre ad opera del comitato che ho sopra descritto, e quindi andrà a verificare se vi sia la permanenza dei vari requisiti per mantenere l'iscrizione all'albo stesso. Una volta quindi che il consulente è iscritto all'interno dell'albo, come poi viene selezionato per il conferimento dell'incarico da parte del giudice? Risponde a questa domanda l'articolo 22 delle disposizioni di attuazione del codice di rito, che stabilisce che tutti i giudici che hanno sede nella circoscrizione del tribunale debbono affidare normalmente le funzioni di consulente tecnico agli iscritti nell'albo del tribunale medesimo. La regola quindi è che l'albo del consulente del tribunale sia utilizzato per conferire gli incarichi per i giudizi pendenti dinanzi a quell'autorità giudiziaria. Non è però una regola assoluta, perché il secondo comma della medesima disposizione stabilisce che il giudice istruttore che conferisce un incarico a un consulente iscritto in albo di altro tribunale oppure o a persona non iscritta in alcun albo deve sentire il presidente e indicare nel provvedimento i motivi della scelta. Quindi, in altre parole, il giudice della causa può scegliere di nominare un consulente non iscritto all'albo di quel tribunale o addirittura non iscritto a nessun albo. Quindi la condizione dell'iscrizione all'albo può non essere rispettata e consentire comunque il valido conferimento dell'incarico, ma vi deve essere una motivazione. Quale può essere? Beh, ad esempio, non è infrequente in casi altamente, diciamo, di rilevanza tecnica e di colpa medica, dove quindi per esempio è necessaria una particolare, competenza specialistica di un professionista che magari appunto non è iscritto all'albo del tribunale presso il quale pende il giudizio, ecco, possa essere chiamato a svolgere le funzioni di consulente tecnico proprio per la sua eccezionale competenza specialistica in quel settore, oppure per evitarsi delle situazioni anche soltanto potenziali di turbativa della indipendenza e dell'imparzialità che devono essere associate alla funzione del consulente tecnico. Può anche essere appunto scelta come consulente tecnico una persona non iscritta in alcun albo quando anche qui vi è una competenza altamente specialistica che però non ha trovato un suo riconoscimento in una particolare sezione dell'albo stesso. E quindi in questi casi appunto purché sia motivata e giustificata la scelta, è rituale e ammissibile. Vediamo quindi quali sono le funzioni del consulente tecnico d'ufficio. Intanto, per cominciare, assume la qualità di pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni che gli sono demandate dall'autorità giudiziaria e quindi assume anche l'obbligo di adempiere all'incarico con diligenza e perizia professionale, che ha un doppio risvolto: non soltanto una perizia di una competenza professionale nella materia specifica in cui il professionista è competente, ma anche una competenza e una diligenza professionale nel rispettare le disposizioni normative sullo svolgimento dell'attività peritale nell'ambito del processo civile. Quindi è chiaro che il consulente tecnico non può essere digiuno di nozioni di procedura civile, non può non sapere come debba essere svolta una consulenza tecnica. Abbiamo detto quindi lo svolgimento di un'attività di tipo professionale, altamente qualificato, e in caso di errori, inadempimenti, omissioni, il consulente tecnico incorre in responsabilità. Responsabilità che può essere di tipo penale, civile o disciplinare. Cominciamo dalla responsabilità penale. L'articolo 64 del codice di rito specifica che si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti. Il che vuol dire che il consulente tecnico può incorrere nel reato di falsa perizia o di frode processuale quando appunto tenga una condotta tipizzata dalle norme che ho citato. Egli comunque, come abbiamo detto, anche svolge la funzione di pubblico ufficiale, quindi a maggior ragione la sua responsabilità può essere sotto questo aspetto qualificata. E dal punto di vista della responsabilità civile? Bene, è pacifico che si tratti di una forma di responsabilità extracontrattuale. In effetti non vi è un rapporto né di lavoro né professionale in senso stretto fra le parti e il consulente tecnico d'ufficio, la cui nomina appunto è rimessa all'autorità giudiziaria ed è all'autorità giudiziaria che il consulente tecnico risponde nello svolgimento del suo incarico. Ciò non toglie appunto che nei confronti delle parti del processo possa incorrere in una responsabilità civile di tipo extracontrattuale, che come tutte le responsabilità aquiliane quindi troverà il suo fondamento ove concorrano un requisito soggettivo, quindi il dolo o la colpa grave del consulente tecnico nell'esercizio delle sue funzioni, nonché una condotta materiale, un nesso di causalità e un danno. Quali sono ad esempio le condotte materiali che possono determinare l'insorgere di una responsabilità civile a carico del consulente? Beh, ad esempio, lo smarrimento dei documenti che gli sono stati affidati per l'esecuzione del suo incarico, un significativo ritardo nel deposito della perizia o un ritardo nel compimento delle operazioni peritali che comporta un'eccessiva durata del processo, la violazione di norme processuali da cui nasca o derivi la nullità della consulenza tecnica stessa. Qual è il contenuto dunque dell'obbligo risarcitorio che potrà essere imputato al consulente tecnico d'ufficio negligente o imperito in questi casi che abbiamo citato? Beh, ad esempio, una responsabilità risarcitoria per il ritardo nell'accoglimento della domanda della parte vittoriosa e quindi un ritardo nel conseguimento del bene della vita azionato in giudizio. Oppure anche delle spese sostenute per il rinnovo di una consulenza tecnica che si sia reso necessario a causa della nullità della perizia precedentemente svolta. Su questo punto devo anche aggiungere un piccolo dettaglio che viceversa è stata ritenuta non fonte di obbligo risarcitorio in senso proprio, quindi non un danno risarcibile, la somma anticipata al CTU infedele o imperito per lo svolgimento del suo incarico è stato invece qualificato come il pagamento di un indebito che legittima quindi il pagatore a azionare una domanda restitutoria. E vediamo poi la responsabilità disciplinare propria del consulente tecnico d'ufficio. Ai sensi dell'articolo 19 del codice di rito, la vigilanza sui consulenti tecnici è esercitata dal presidente del tribunale, il quale d'ufficio o su istanza del procuratore della Repubblica o del presidente dell'associazione professionale a cui il consulente si è iscritto, può promuovere un procedimento disciplinare contro i consulenti che non hanno tenuto una condotta morale specchiata o non hanno ottemperato agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti. Questo giudizio disciplinare, quindi promosso dal presidente del tribunale di iniziativa o su impulso di terzi, viene poi gestito ed è di competenza del comitato di cui abbiamo parlato prima, che è quello che tiene anche gli albi, decide sulle domande di ammissione e gestisce la revisione degli albi. È chiaro che un esito negativo di un procedimento disciplinare può essere motivo appunto di cancellazione dall'albo. Quali possono essere le condotte rilevanti dal punto di vista disciplinare? Beh, naturalmente tutte quelle che si denotano per un mancato rispetto degli obblighi assunti nello svolgimento dell'incarico, quindi ad esempio l'assenza ingiustificata all'udienza fissata per l'accettazione dell'incarico stesso, oppure l'ingiustificato ritardo nello svolgimento delle operazioni o nel deposito della relazione finale, o, come dicevamo prima, nullità della consulenza che siano causate da vizi formali o sostanziali imputabili appunto ad una negligenza, ad un'imperizia o addirittura, nei casi più gravi, ad una malafede del consulente stesso. E quali sono le sanzioni disciplinari a cui il consulente tecnico può andare incontro? Beh, sono, come sempre, nei casi appunto di sanzioni disciplinari, graduate per crescente intensità e per disvalore della condotta che deve essere sanzionata. Quindi la misura più lieve è l'avvertimento, una misura di media gravità è la sospensione dall'albo per un periodo non superiore ad un anno, la misura più grave è la cancellazione dall'albo stesso.